Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei in cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? Non vi dico, ma se non vi convertite, perderete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloè e li uccisi, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Non vi dico, ma se non vi convertite, perderete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercare frutti, ma non li trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovò. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno. Ma quelli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno che io li sappia attorno e vi metta il concimi e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Sia gloria, Signore Gesù. 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 Sia gloria, Signore Gesù.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ecco, la parola di Dio oggi ci parla, oggi ci invita esplicitamente, chiaramente alla conversione. La prima lettura ci parla di quando Dio si manifesta a Mosè sul monte Sinai e gli dà i comandamenti per il suo popolo. Quindi la strada della conversione noi la troviamo nell'osservanza della legge di Dio. Non ci sono altri modi, non ci sono altre strade. L'unica strada è quella, l'osservanza della parola di Dio. Ma allora dobbiamo capire la differenza tra quello che è il richiamo di Dio alla conversione è quella che invece può essere confusa con una costrizione da parte di Dio, perché se non c'è scampo vuol dire che se anche io non volessi, l'unico modo che ho per salvarmi è quello dei comandamenti. E allora potrebbe essere anche mal interpretato come appunto una costrizione da parte di Dio, un Dio che si impone e quindi non dà scampo. Però intanto bisogna che noi capiamo cosa vuol dire conversione. La conversione è un cammino. Dio ci chiama alla conversione, nel momento in cui noi rispondiamo a quella chiamata di Dio, inizia per noi un cammino. Il cammino di fede fondamentalmente vuol dire cammino di conversione. Il cammino di fede non è fatto solo di scoperte, di quello che magari è la preghiera, di quello, no, principalmente è di base, quando si parla di cammino di fede, si parla di un cammino di conversione. Allora, intanto cerchiamo di capire che cos'è la conversione. Allora, la parola convertire vuol dire cambiare. Questo vale anche per il sacramento dell'Eucaristia, quando noi diciamo che il pane e il vino si convertono nel corpo e nel sangue di Cristo, noi parliamo di cambiamento. Conversione sostanziale, cioè quindi un cambiamento di quella che è la propria condizione, la propria natura, questo vuol dire conversione. Quindi Dio mi parla e mi chiede la conversione. Io ovviamente, se non capisco il senso della conversione, vedo la conversione come una costrizione, come un'obbligazione a fare qualche cosa che io non voglio fare. Ma perché noi non ci vogliamo convertire o non riusciamo a convertirci? Non semplicemente perché non vogliamo, quello sicuramente, quello è la prima cosa, ma perché non capiamo il senso della conversione e perché non aprendo il cuore a Dio non conosciamo il suo amore. Perché la conversione che Dio ci chiede non è appunto una costrizione che Dio ci impone come schiavi, ma ci chiede la conversione affinché non viviamo più da schiavi, ma usciamo da quella condizione di schiavitù per vivere la libertà vera. Allora, prima di tutto noi dobbiamo capire che la vera libertà viene da Dio e solo da Dio e da nessun altro. Quindi non c'è una libertà vera al di fuori di quella che ci può dare il Signore. Quindi convertirsi vuol dire cambiare sostanzialmente, vuol dire cambiare in tutto quello che noi siamo, quindi non solo, e non può essere nel modo solo di fare le cose dal punto di vista esteriore, ma questo cambiamento parte proprio da dentro, è un cambiamento radicale. Quindi quando io accetto la chiamata di Dio alla conversione, incomincio a capire come mi devo porre davanti al Signore, come deve essere il mio rapporto con Lui. E di questo ce ne parla il libro dell'Esodo. Cosa succede a Mosè quando vede il roveto che arde senza bruciarsi? Rileggiamolo insieme e cerchiamo di capire cosa dice a noi oggi questo passo del libro dell'Esodo. Egli guardò ed ecco il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso spettacolo. Perché il roveto non brucia? Però ecco che il Signore inizia a parlargli. Attenzione, qui sia il Signore parla a Mosè, sia Mosè si pone in una certa condizione davanti al Signore. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Ecco, Qui Dio chiama Mosè per dargli la sua legge, come fa con noi. La parola di Dio ci dice che Dio chiama per nome. La parola di Dio dice che Dio ci ama. La parola di Dio dice che il nostro nome è scritto nel palmo della sua mano. Quindi, Dio lo chiama, Mosè, Mosè. E Mosè risponde, eccomi. Qui vediamo una comparazione con quello che avviene all'Annunciazione. Anche Maria dice il suo eccomi, quando dice sia fatto di me secondo la tua parola. E noi vediamo come le sorti di chi ha accolto la chiamata di Dio hanno cambiato, che le sorti di chi hanno accolto la chiamata di Dio non hanno cambiato solo quello che doveva essere il destino di loro stessi, ma anche di chi era intorno a loro. Maria ha cambiato le sorti dell'intera umanità. E Mosè ha ricevuto da Dio i comandamenti che, dati al popolo di Dio, permettevano al popolo di Dio di uscire dalla condizione della schiavitù. Quindi vedete due modi diversi che ci fanno capire come Dio viene incontro a noi per cambiare le nostre sorti, per cambiare quello in cui ci saremmo diretti senza ascoltare la sua voce. Vediamo, quindi qui nell'Antico Testamento vediamo un cambiamento delle sorti per il popolo di Israele, un cambiamento di condizioni, lo stesso avviene poi con Maria nell'Annunciazione. C'è un cambiamento in entrambi i casi. Allora Mosè risponde, eccomi. Nel momento in cui Mosè risponde, eccomi, Dio gli continua a parlare, dice, non avvicinarti. Togli i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Qui c'è una cosa che ci richiama al Nuovo Testamento. Noi troviamo un Gesù che ci dice venite a me, e un Dio che dice a Mosè non avvicinarti. I comandamenti, come vedremo alla fine del libro, di questo passo del libro dell'Esodo, non cambiano, perché Dio dice che così rimarrà nei secoli dei secoli, quindi in eterno. Ma c'è questa differenza: un Dio che parlando al suo popolo attraverso Mosè dice non avvicinarti, e un Gesù che invece li invita proprio chiaramente ad andare a lui. Perché? Perché Gesù ancora non era venuto nel mondo, e quindi la condizione dell'uomo non era ancora completamente cambiata. I comandamenti erano semplicemente una preparazione a quello che sarebbe stato il cambiamento definitivo. Quindi a Mosè Dio dice non avvicinarti, perché ancora l'uomo non poteva avvicinarsi a Dio perché la sua condizione non era completamente cambiata. La nostra condizione cambia nel momento in cui Gesù viene nel mondo e col suo sangue stipula il patto della nuova ed eterna alleanza. Allora noi possiamo andare al Padre. Infatti Gesù lo dice, nessuno va al Padre se non per mezzo mio. Quindi nonostante Mosè fosse un uomo giusto, scelto da Dio perché parlasse a suo nome e al suo popolo, non aveva ancora la possibilità di instaurare con il Signore quel rapporto di amicizia che si può instaurare solo nel momento in cui si accetta la redenzione. Quindi per noi oggi conversione vuol dire accettare la redenzione, e la redenzione che è accettata con consapevolezza ci fa vedere dentro le nostre coscienze e ci fa rendere conto di quello che ci impedisce di vivere la nostra amicizia con Dio. Vedete poi il modo di rapportarsi con il Signore, cioè Dio è Dio, è nostro Padre, ce l'ha rivelato Gesù. Ma cosa fa il Signore? Dice a Mosè, sei davanti a me. Questo luogo è santo, è terra santa perché io mi sono manifestato in questo luogo. Togliti le scarpe, non calpestare questo luogo santo. Questo ci fa capire come tante volte noi siamo leggeri di fronte al Signore, come tante volte noi siamo superficiali, come tante volte noi non abbiamo la dovuta riverenza verso il Signore, le volte in cui noi non guardiamo il Signore e non lo vediamo veramente per quello che Egli è. Quindi Dio ci insegna attraverso Mosè la riverenza che noi dobbiamo avere verso di Lui. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. Ecco, non aveva motivo di avere paura. Questa paura indica in realtà quel senso di rispetto di cui parlavamo già prima. Mosè si vela il volto, e questo lo fanno anche i cherubini, lo sapete, ce lo dice la Bibbia, che con le ali si coprono il volto. Con le ali si coprono il volto. Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. Allora, questo atteggiamento di non essere sfacciati davanti a Dio, ma di essere capaci di chinare il nostro capo verso di Lui, di umiliarci davanti a Lui, perché solo in questo modo Lui può rialzarci. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti, conosco infatti le sue sofferenze. Ecco, qui vediamo un Dio sempre compassionevole, un Dio sempre pieno d'amore, un Dio che anche quando non lo cercano va a cercare coloro che non lo cercano. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese, verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Ecco, vedete, queste sono le promesse di Dio, che non sono diverse per noi oggi, perché alla fine il passaggio, noi siamo in paese, ci prepariamo alla Pasqua, che è il passaggio dalla nostra condizione a quella di libertà, a quella di vivere la presenza del Signore, perché non più nelle tenebre del peccato, perché se noi siamo viviamo nella morte nelle tenebre del peccato, non possiamo vedere la luce del Signore. Allora la promessa di Dio è questa, la promessa che fa prima ancora di dare i comandamenti: sono venuto per liberare il mio popolo. E qui vedete che c'è sempre il collegamento con quello che è avvenuto nella piccola casetta di Nazaret. L'annunciazione è l'annuncio della liberazione del popolo di Dio. Allora Dio vuole che noi viviamo nella sua dimora, dove scorre latte e miele. Ecco il latte. Il latte che cos'è? Il latte è quel nutrimento che serve ai bambini per crescere. Quindi Dio ci vede sempre proprio come suoi figli da nutrire, e ci nutre con la sua parola. Il miele che cos'è? Dolcezza, ma anche un alimento che è pieno di sostanze, è pieno di proprietà benefiche. E il Signore è questo che vuole dare ai suoi figli: il latte che li faccia crescere, li renda forti, la sua, fargli gustare la sua dolcezza e proteggerli, dargli forza e dargli tutto quello che è necessario perché non cadano più nella schiavitù. Mosè disse a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, ma mi diranno: come si chiama? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono, che praticamente sarebbe Yahweh, Yahweh, io sono colui che sono. Poi disse: direi agli israeliti: io sono, mi ha mandato a voi. Dio giunse a Mosè: direi agli israeliti: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Allora, Dio e la sua legge rimangono queste. Dio non cambia e la sua legge non cambia. Noi abbiamo pregato insieme il Salmo che, come ritornello, aveva queste parole: il Signore ha pietà del suo popolo. Allora noi abbiamo un Dio pietoso, quindi non un Dio che abbiamo, come abbiamo detto all'inizio, che si impone. La conversione, ritorniamo a questo discorso, allora abbiamo visto come il nostro modo di porci davanti a Lui. Per convertirci dobbiamo smetterla di pensare di essere noi Dio. Questo è il punto di partenza. Perché se Dio ci parla e noi ci sentiamo al pari di Lui, certo che non potremo mai comprendere cosa significa convertirsi. Dobbiamo cominciare a capire che noi non siamo Dio, che Dio è Lui. Allora, quando noi prendiamo coscienza di questo, che sembra un paradosso, ma è una realtà più di quanto noi pensiamo, quando noi capiremo che non siamo Dio, ma che Dio è Lui, e che davanti a Lui dobbiamo chinare il capo, dobbiamo coprirci il volto, dobbiamo toglierci i calzari, perché è Lui Dio e non noi, allora capiremo la sua pietà e la sua misericordia per noi. E capiremo che la condizione in cui viviamo ci farà perire. Il Vangelo di oggi è proprio un invito esplicito a convertirsi per non perire. Quindi quando ci insegnano che Dio è buono, che Dio è misericordioso, ma non ci insegnano che i peccati ci fanno perire, non ci stanno parlando dell'insegnamento autentico della parola di Dio, ma ci stanno parlando di qualche cosa che con Dio non ha niente a che fare. L'uomo non può rimanere nella condizione in cui è. E soprattutto l'uomo non può pensare minimamente, e questo dobbiamo sottolinearlo, non può pensare minimamente di essere meno colpevole di altri. Perché noi abbiamo l'abitudine di misurare i peccati, ma soprattutto quelli degli altri. I nostri sono sempre più corti, quelli degli altri sono sempre più lunghi. E Gesù lo dice chiaramente. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorta? No, vi dico. Ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Gesù dice che davanti a Lui il peccato è peccato. E Dio ci dice chiaramente che se noi non ci convertiamo, il nostro peccato ci farà perire. Non c'è via di scampo, perché quella misericordia tanto decantata è riservata a chi si pente. Non ci può essere misericordia per chi non ha pentimento. Fino a quando noi non ci convertiamo, fino a quando noi non riconosciamo il peccato per quello che il peccato è, noi rimaniamo schiavi di Satana. A Satana va benissimo se noi pensiamo di essere convertiti ma non lo siamo veramente, a lui va benissimo questo. A lui va benissimo che preghiamo, che andiamo a messa, che facciamo i pellegrinaggi, ma interiormente non abbiamo avuto quella radicale conversione che ci chiede il Signore. Quella conversione che già ci chiedeva il Signore nell'Antico Testamento e che ci rinnova come richiesta con la venuta di Gesù. Dio chiedeva conversione del suo popolo perché fosse liberato dalla schiavitù. Gesù chiede conversione a chi vuole seguirlo per uscire dalla schiavitù. È la stessa richiesta, sia quella dell'Antico sia quella del Nuovo Testamento. Non è impossibile, non è un'imposizione, perché sono due le condizioni in cui ci possiamo trovare nel momento in cui ci rapportiamo col Signore e capiamo che Lui vuole la nostra conversione. O che è impossibile, o che siamo imperdonabili, oppure quella peggiore è non capire cosa Dio vuole da me quando io sto bene come sto e quando inconsciamente penso che tra me e Lui non ci sia poi così tanta differenza. Ripeto, è un paradosso, sembrerebbe assurdo, ma è vero. L'uomo si è messo al posto di Dio assolutamente. Questa è una realtà. Ecco la superbia. Ecco la mancanza di umiltà. Proprio perché noi ci siamo identificati nel Dio di noi stessi. Siamo noi che decidiamo, a noi deve piacere quello che facciamo, per noi deve essere giusto quello che facciamo, senza rispetto né per la legge di Dio, né per noi stessi, né per il nostro prossimo, perché in realtà la nostra vita è un dono, non siamo proprietari della nostra vita. La nostra vita è un dono che come tale va vissuto, perché il peccato parte proprio da qui, dal non vivere la vita come dono di Dio, dal non vivere quindi poi di conseguenza la nostra dignità di figli di Dio. O si è figli di Dio o si è peccatori. Non si può essere figli di Dio peccatori. Perché? Perché quando gli apostoli scrivono ai cristiani, non li chiama, non gli dice cari peccatori della chiesa di Corinto, no? Ai santi della chiesa di Corinto. Noi siamo santi, o si è santi o si è peccatori. Allora, noi dobbiamo combattere tutta la vita con il peccato per non caderci, per non vivere nella schiavitù del peccato. Ma dobbiamo vivere la santità che Gesù è venuto a donarci, offrendo la vita per noi. Purtroppo esiste questa mentalità di dire, beh, ma noi non siamo santi, i santi stanno in cielo, noi siamo peccatori. O ancora peggio c'è chi, ho sentito ultimamente, da come mi ricordo, dove qualcuno che diceva siamo peccatori, continuiamo però ad andare avanti anche se siamo peccatori. Certo, se noi vediamo nel peccato non ci dobbiamo sicuramente fermare, ma sicuramente non dobbiamo neanche continuare a commettere il peccato, ma sicuramente non dobbiamo continuare a vivere nel peccato, sicuramente dovremo recidere le radici, le cause, perché il peccato crea dipendenza. Perché? Perché crea legame spirituale. Satana ci lega con il peccato. Satana ci lega con il peccato. Ecco perché è difficile uscirne. Allora, San Paolo ci dice come fare, perché il peccato, sappiamo benissimo chi è che ci tenta al peccato, il diavolo. Allora, dobbiamo stare attenti però che non accade quello appunto di cui parla la parola di Dio, cioè di non vivere in quella condizione dove il peccato genera peccato. E delle volte peccato che genera peccato può essere una cosa che per noi poco importa o alla quale noi diamo poco valore. In realtà per tenerci legati Satana ha bisogno di poco, di piccoli consensi, anche subdoli. Però oggi il Signore ci chiede il coraggio, di tagliare completamente i ponti con il peccato. Se vogliamo vivere la gioia, non cerchiamola in quello che in realtà fino ad oggi ci ha impedito di vivere veramente la gioia che Dio vuole dare ai suoi figli. Satana aspetta proprio quei consensi subdoli e apparentemente di poco valore. Basta poco. Anche il treno ha i binari ben disposti per le sue ruote, ma tante volte succede che il treno va fuori binario, ci vuole un attimo, basta un sasso, basta qualche cosa, no? E chissà quante volte Satana viene a mettere quella piccola pietruzza. Sapete che diavolo vuol dire proprio quello che ti mette il bastone fra le ruote. Cioè, insomma, l'identità del diavolo sotto tutti i suoi nomi non promette bene. Satana colui che divide, diavolo colui che ti mette il bastone fra le ruote. Quindi stiamo attenti perché non venga a mettere qualche pietruzza. Sulle ruote del nostro carro, sotto la ruota del nostro carro. Stiamo attenti. Perché poi Satana ha tutti i suoi satelliti e tutti i suoi servitori. Queste cose noi le sappiamo, ma le perdiamo di vista molto facilmente, perché queste cose ci interessano molto quando siamo in chiesa, ma quando siamo poi fuori ce le dimentichiamo. O perché non le abbiamo prese sul serio, non le abbiamo ascoltate dal Signore in chiesa durante la predicazione della sua parola, o perché le abbiamo ascoltate con superficialità, o perché appunto ancora non abbiamo capito che se non ci convertiremo periremo. Oggi ce lo dice Gesù, e ce lo dice più volte qui nel Vangelo di oggi, non lo dice solo una volta. Poi continua, quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Cioè dice, non c'è bisogno di fare grandi cose per perire, basta cedere il passo a quelle piccole cose. Perché nel momento in cui il maligno riesce a metterti nel sacco, poi ti può portare dove vuole. Disse anche questa parabola, vuol dire che il Signore continua a lavorare in noi, o cerca di lavorare in noi con la sua grazia. Dice, come cerca? Se Dio non può, ma no. Dio non fa violenza, non si impone. Ti dice, se vuoi vivere la tua vita per quello che veramente è, allora vivila. Se noi invece vuoi viverla in un altro modo, vivila pure, ma ricordati che di vita ce n'è una.
E ricordati che una volta che hai perso la strada, se non decidi veramente di tornare indietro e di ripercorrere la strada che io ti avevo indicato, non ne hai poi di altre possibilità dopo. E qui parla di questo fico, dove per, come si dice, questo fico che non dava frutti, a un certo punto il padrone cerca di tagliarlo. Sapete chi sono questi due personaggi? Allora, leggiamolo così lo dobbiamo bene. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercare i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo, e sappiamo che il vignaiolo è padre, ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché? Perché devo sfruttare il terreno. Ma poi gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e gli metta il concime, vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Ora qui il vignaiolo riceve un ordine ben preciso di tagliare quel fico, riceve questo ordine dal padrone, di tagliare quel fico perché non dà frutto, devi sfruttare questo terreno. Quest'albero non serve a niente, taglialo. Però il vignaiolo, prende e dice al padrone: facciamo una cosa, lasciamolo ancora qui, perché io ci mi possa zappare intorno, possa metterci il concime e vediamo se dà frutto. Quel fico piantato che non dà frutto siamo noi, quando non viviamo i comandamenti di Dio. Il padrone, in questo caso, è il padre. E il figlio è il vignaiolo che vuole zappare intorno e mettere il concime. Cos'è il concime che Gesù vuole mettere? È il suo sangue prezioso. È la redenzione, è la salvezza. E Gesù sa che se noi riceviamo la linfa vitale della redenzione che ci viene dal suo sangue prezioso, possiamo dare frutti, anche se per tanto tempo questi frutti non li abbiamo dati. Allora Gesù ci dice: non preoccupatevi, perché in qualunque condizione vi trovate, non siete irrecuperabili. L'importante però è che se da soli non ce la fate, e Gesù spera che noi capiamo che da soli non possiamo farcela, anche perché lui ce lo dice chiaramente, non in questo passo del Vangelo ma in un altro: senza di me non potete fare nulla. E se noi prendiamo sul serio la chiamata che il Signore ci fa a cammino di conversione, ce ne rendiamo conto sempre di più che senza di lui non possiamo fare nulla. Il Signore dice: non ti preoccupare, non sei irrecuperabile. Perché se non hai dato frutto fino adesso, se lascerai fare a me, ti darai. Da albero sterile diventerai un albero che darà buoni frutti. I frutti, infatti, come vengono chiamati nella scrittura, frutti di conversione. Sono i frutti che noi dobbiamo dare. Quali sono i frutti di conversione? Vuol dire che io, in tutto quello che sono, e mi sono guardato dentro, ho permesso al Signore di agire, di cambiarmi, perché ho capito che come ero non era volontà di Dio. Il Padre, quando noi ci lasciamo plasmare dalla grazia, diventiamo tralci uniti alla vite che è Gesù. E il Padre, vedendo che siamo diventati una sola cosa con Lui, il Padre ci riconosce come Suoi figli. Allora è molto importante questo, che rimanga ben impresso nella nostra mente. Se non ci convertiremo, periremo. È duro, sono parole dure. Ma il problema è che neanche con le parole dolci permettiamo al Signore di cambiarci. Allora il Signore ha dovuto usare diversi linguaggi per chiederci la stessa cosa. Peccato vuol dire morire, peccato vuol dire morte, peccato vuol dire distruzione, peccato vuol dire distruzione. Noi ci possiamo rendere conto di queste cose aprendo gli occhi della fede e ci accorgeremo come veramente il peccato porta devastazione nella vita, nelle famiglie, nella società. E di quello che si fa se ne pagano sempre le conseguenze, non si sfugge, non si sfugge. E stiamo sempre attenti alle nostre scelte. Stiamo sempre attenti a coloro con i quali ci relazioniamo. Questo è importante. Ne abbiamo parlato tante volte di queste cose. Ma tutti noi forse ancora non abbiamo cominciato a guardare seriamente dentro di noi, siamo ancora superficiali, ci siamo dimenticati di qualche aspetto l'abbiamo messo da parte perché era ancora troppo scomodo affrontarlo e prenderlo di petto, ma stiamo attenti a tutte quelle cose che continuano a riportarci indietro e a non farci andare avanti. Stiamo attenti a tutte quelle cose che ci attirano magari, ci piacciono, ci... oppure sono semplicemente delle cose che noi facciamo con uno spirito un po' magari per dire ma sì, ma stiamo attenti perché il demonio trova il momento giusto per usare quelle cose che in quel momento ti sembrano innocue e le potrà usare al momento giusto per distruggerci, per devastarci. Quindi essere consapevoli di ciò che Dio ci chiede, di ciò che Dio vuole che noi diventiamo, di essere consapevoli che la conversione è l'inizio che ci conduce alla meta finale della gloria. Senza conversione non apparteniamo al Signore oggi e non apparteremo al Signore neanche dopo. Si è lodato Gesù Cristo.
Sì. Sì.